Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, apertura di Haaretz questa mattina. Una nuova veste per una vecchia realtà? L'oscuro accordo tra Stati Uniti e Iran solleva interrogativi e timori in Libano. Allora racconta Haaretz in questo pezzo che la presunta intesa tra Stati Uniti e Iran di migliaia di civili libanesi in attesa di tornare alle loro case nel mezzo di un'economia al collasso che non può sopportare altri periodi di instabilità. Ci sono però domande ancora senza risposte, cioè quanto durerà la tregua tra Israele e Hezbollah e che cosa avverrà ai territori con i territori libanesi occupati da Israele. Ieri, lo scrive Haaretz, ma lo scrivono un po' tutti i media internazionali, il primo ministro Benjamin Netanyahu si è rivolto agli israeliani con un discorso particolarmente acceso, ha lasciato intendere di non sentirsi per nulla vincolato dall'accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. La lotta non è finita, ha dichiarato Netanyahu, preannunciando potenziali problemi per l'accordo di pace. Netanyahu ha affermato di non avere alcuna intenzione di ritirare le sue forze dal Libano, una richiesta chiave degli iraniani. A marzo, lo ricordo, poco dopo l'inizio della guerra israelo-americana contro l'Iran, Hezbollah ha iniziato a sparare contro Israele in segno di solidarietà con gli israeliani, le truppe israeliane hanno quindi occupato quella che Netanyahu ha definito una zona di sicurezza nel Libano meridionale. Hanno anche attaccato quelli che, a dire appunto di Netanyahu e del governo israeliano, sono obiettivi di Hezbollah al di fuori di tale zona, quindi gli israeliani hanno bombardato Beirut, i dintorni, insomma un gioco continuo di attacchi, contrattacchi. Ma a questo punto resta la questione di cosa succederà alle zone occupate, a questa zona di sicurezza. Netanyahu dice che non vuole ritirarsi. C'è a questo proposito un pezzo sul Wall Street Journal oggi da Tel Aviv con questo titolo: Israele è allarmato dall'accordo di Trump con l'Iran. I critici affermano che l'accordo allenta troppo presto la pressione su Teheran, mentre altri sostengono che invece questo accordo dimostra che la guerra è stata un errore. La tensione, si scrive in questo articolo, è acuita dalla mancanza di certezze su cosa Trump abbia effettivamente accettato in questo accordo. Allora, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta cercando, si scrive appunto nel pezzo del Wall Street Journal, sta cercando con urgenza di organizzare un incontro, di parlare con il presidente, con Trump, per chiarire le questioni in sospeso. Allora, che cosa ci sia in questo accordo è appunto la cosa più urgente da capire. Trump continua a dire che l'Iran ha accettato di non avere mai nel futuro un'arma nucleare, però appunto non ci sono conferme. E sappiamo come diverse volte nel passato il presidente americano non abbia, diciamo, offerto delle valutazioni esattamente corrispondenti con la realtà. Ecco il titolo del pezzo che apre il Wall Street Journal oggi: la corsa per raggiungere un accordo con l'Iran ha fatto da sfondo al compleanno di Trump. In un solo fine settimana Trump è passato dal minacciare l'alternativa estrema contro l'Iran, quindi la distruzione del paese, a celebrare quello che ha definito un ottimo accordo per porre fine alla guerra. Insomma, queste oscillazioni le abbiamo già viste altre volte nel passato. Ecco il Washington Post: Trump rivendica la vittoria sull'Iran, ma l'accordo non menziona le armi nucleari. Il presidente ha promesso che il petrolio riprenderà a fluire attraverso lo stretto di Hormuz, sebbene i funzionari statunitensi e iraniani abbiano opinioni divergenti sui termini dell'accordo. Allora, il Post in questo pezzo afferma, proprio sulla base di fonti dell'amministrazione, che nell'intesa che dovrà essere firmata non c'è alcuna vera soluzione della questione nucleare, cioè l'Iran non avrebbe per nulla acconsentito alla rinuncia dei suoi progetti di nucleare militare. Tutta la vicenda, tra l'altro, si allunga sull'incontro del G7 a Evian, titolo del Guardian. Trump dichiara che l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è firmato, mentre i leader del G7 si affannano a definire gli ultimi dettagli. Il presidente degli Stati Uniti afferma che lo stretto di Hormuz sarà aperto da venerdì, ma, racconta il Guardian, restano aperti interrogativi sulle tariffe di navigazione e sulle violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano. In tutta questa storia, che appunto pare già parecchio complicata, diciamo, emerge un altro dettaglio. Allora, secondo un report del Financial Times, l'amministrazione americana starebbe pensando ad un fondo da 300 miliardi di dollari per l'Iran. Allora, magari poi appunto alla fine c'è proprio questo, c'è soprattutto questo al fondo di questa intesa, cioè Stati Uniti e Iran non avrebbero davvero dato una soluzione definitiva alle loro differenze, alle questioni politiche e militari che dividono appunto i due paesi, ma di mezzo ci sono i soldi, ci sono molti soldi e possibili investimenti, e quindi si mostra di avere in qualche modo risolto i contrasti, che in realtà non sono i contrasti, che non sono stati risolti, per aprire la strada agli affari. Secondo appunto il Financial Times, ci sarebbe un fondo da 300 miliardi di dollari che l'amministrazione Trump sta valutando di creare a favore dell'Iran. Fonti dell'amministrazione dicono al Financial Times che questi soldi, questi 300 miliardi di dollari, andrebbero alle aziende e non ai governi, quindi non al governo iraniano. Staremo a vedere, o questa è comunque una notizia particolarmente interessante, perché getta una luce diversa e appunto che ci fa capire forse tante altre cose su questa vicenda. Allora, passo a qualche altro titolo. Notizia dai media svedesi: la Svezia vota a favore di leggi che rafforzano la repressione dell'immigrazione. La cosiddetta legge sulla buona condotta è stata aspramente criticata dai politici dell'opposizione e dalle organizzazioni per i diritti umani. Allora, ieri sera, lunedì sera, il Parlamento svedese ha votato per inasprire la repressione dei diritti degli immigrati, approvando appunto una serie di misure che consentono alle autorità di revocare i permessi di soggiorno sulla base di vaghi criteri di cattiva condotta, chissà cos'è la cattiva condotta, e obbligando appunto la maggior parte dei dipendenti del settore pubblico a segnalare chiunque sia sospettato di essere privo di documenti. Questa nuova legge arriva in vista delle elezioni parlamentari di settembre, che vedranno appunto contrapporsi il governo di centrodestra, attualmente sostenuto dai democratici svedesi di estrema destra, e l'estrema destra, che ha dichiarato di voler creare uno degli ambienti più ostili d'Europa per i non europei. Quindi, diciamo, l'alternativa è tra il centrodestra e l'estrema destra. Comunque, titolo del New York Times: mentre la Russia attacca l'Ucraina, un simbolo culturale prende fuoco. L'ultima vittima della guerra è una cattedrale secolare, racconta il Times. Il presidente Volodymyr Zelensky l'ha definita uno dei più grandi crimini russi contro la cultura cristiana. Cioè, i russi hanno colpito la cattedrale dell'Assunzione di Kiev, che era stata rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale, poi era stata ricostruita, è stata nuovamente distrutta nella guerra in corso. Video appunto verificati da New York Times mostrano i vigili del fuoco a bordo di alte gru che spruzzano acqua attraverso le finestre illuminate di arancione, perché ci sono appunto delle fiamme, contro appunto la facciata bianca della cattedrale. C'è un pezzo interessante su Al Jazeera che riguarda Goldschmidt, una delle università di grande prestigio britanniche. Titolo: la lenta agonia di Goldschmidt è un monito per le università britanniche. La crisi dell'università londinese, nota per le sue facoltà di arte, di scienze umane e sociali, dimostra come la mercificazione della cultura abbia spinto l'istruzione superiore del Regno Unito sull'orlo del baratro. Cioè, il personale di Goldschmidt University of London, una delle università più rinomate del Regno Unito per le discipline umanistiche e sociali, appunto il personale è di nuovo in sciopero. Questa volta è uno sciopero a tempo indeterminato. La protesta è scatenata dall'ennesimo piano di ristrutturazione volto a generare risparmi per 22 milioni di sterline, che sono circa 30 milioni di dollari, principalmente appunto attraverso, vogliono risparmiare attraverso licenziamenti di massa. Si tratta della terza ristrutturazione in 5 anni. Viene raccontato in questo articolo che ogni ristrutturazione si è rivelata più disastrosa della precedente per questa istituzione che sta crollando, visto appunto questi piani di ristrutturazione. E finisco con Al Jazeera, sempre Al Jazeera, una notizia che riguarda la Colombia. Si è svolto appunto alcuni giorni fa il quarto e ultimo dibattito sul progetto di legge colombiano, conosciuto con lo slogan Ninas sin ablación, cioè le ragazze senza mutilazione. Dopo 2 anni di pressione, questo disegno di legge è stato approvato all'unanimità. Ora si attende l'approvazione da parte del presidente della Colombia, Gustavo Petro. La Colombia è l'unico paese dell'America Latina in cui questa pratica, la mutilazione dei genitali femminili, è rilevata, soprattutto nei confronti della comunità, nella comunità embera. Questa è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una violazione dei diritti umani. Si pensava che appunto fosse esaurita, ma la pratica è ancora diffusa. Si stima che circa 230 milioni di donne e ragazze in tutto il mondo abbiano subito una qualche forma di mutilazione generale. Si pensava appunto che questa pratica fosse scomparsa in America Latina. Nel 2007 però 2 ragazze in Colombia sono morte a causa di questa procedura, insomma le ferite si erano infettate, e quindi si spera che questo disegno di legge approvato appunto in Colombia porti ad altri provvedimenti di questo tipo, ad altre proibizioni, divieti di questo tipo in altri paesi, soprattutto in America Latina. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.